Eccoci nuovamente qua con le nostre dirette. Come anticipato, ci spostiamo in Tunisia. Abbiamo in collegamento Valentina Lomaglio, un'amica della radio che è anche tirocinante attualmente al Forum Tunisino per i diritti economico e sociali. Sei in linea? Vale?
Sì,
Ci senti
ciao,
bene?
ciao a tutte e tutti. Sento bene, spero anche
Bene,
voi.
anche noi ti sentiamo bene. Va bene, inizierei magari con raccontaci un po' che cos'è il forum, com'è nato e come si inserisce un po' nella società civile tunisina.
Sì, innanzitutto grazie mille dell'invito e grazie anche dell'attenzione di Radio Blackout per lo scenario tunisino. L'ultima volta che avete parlato di Tunisia è stato a Bastioni di Orione il 5 maggio con Arianna Poletti, quindi cercherò di non ripetermi rispetto a quanto ha già detto lei, che tra l'altro di Tunisia ne sa più e meglio di me. Il Forum Tunisino per i diritti economici e sociali è un network di militanti, ricercatori, ricercatrici e difensori dei diritti umani che si è costituito in associazione con la rivoluzione tra gennaio e febbraio 2011 in Tunisia. La sua origine comunque è precedente, esisteva informalmente già sotto il regime di Ben Ali dal 2000 almeno, quando non era possibile chiaramente avere associazioni indipendenti. Quindi movimenti sociali e attivisti del forum erano organizzati sotto forma di comunità di sostegno in diverse mobilitazioni cittadine in quel momento. Poi con la rivoluzione è stato creato il forum ufficialmente a Tunisi e oggi, oltre alla sede centrale, ha sezioni in altre tre regioni della Tunisia, lavora principalmente con i movimenti sociali, sulle politiche economiche, sulle questioni ambientali e sui diritti dei migranti e delle migranti in tempi più recenti.
Visto che hai anche ascoltato l'ultima diretta che è stata fatta dalla mattinata informativa, appunto abbiamo chiacchierato con Arianna Poletti, quali sono un po' le novità che ci vuoi portare dalla Tunisia?
Sì, ma appunto direi rispetto all'ultima settimana la novità, se così si può definirla, è la disposizione da parte della Farnesina di una concessione al governo tunisino di ulteriori 10 milioni di euro, di cui 6 milioni e mezzo per forniture di equipaggiamenti per il contrasto alle migrazioni irregolari. Come ha dichiarato Tajani, questo sarebbe un ennesimo gesto concreto per combattere le reti di trafficanti di esseri umani in una lotta che unisce Italia e Tunisia, cito le fonti governative. Niente di nuovo sotto il sole, in realtà, sui finanziamenti che l'Italia ha concesso alla Tunisia per il contrasto della migrazione attraverso il Mediterraneo hanno discusso la stessa Poletti e un altro giornalista freelance, Garavoglia, in un'inchiesta che tra l'altro invito a leggere su IRP Media, che in maniera metaforica si chiama The Big Wall, il grande muro, no? Dall'inchiesta emerge che oltre allo snellimento delle procedure per il rimpatrio dei cittadini tunisini dall'Italia, come sappiamo, dal 2020 la parte più consistente del budget è stata allocata sul controllo delle frontiere, in particolare chiaramente quella mediterranea. Quindi, oltre alla fornitura e alla manutenzione di motovedette e pattugliatori, nell'ambito del progetto che si chiama Sostegno al controllo delle frontiere e alla gestione dei flussi migratori in Tunisia, il Ministero degli Interni tunisino richiede e ottiene da quello italiano e dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi e i Progetti, che è niente poco di meno che l'esecutore per conto dell'Italia di questo progetto. Dicevo, il Ministero dell'Interno tunisino richiede e ottiene da queste istituzioni democratiche tutta una serie di strumenti anche terrestri come minivan, pick-up, mezzi per il trasporto di detenuti e quant'altro. Quindi proprio il Ministero dell'Interno tunisino, che è stato il cuore pulsante della dittatura di Ben Ali, no? E che ospita tutt'oggi funzionari che non hanno mai pagato per i crimini di quella dittatura, diventa il socio di Roma e delle Nazioni Unite per il controllo della frontiera mediterranea. Il tutto in un quadro di inasprimento delle misure repressive operate contro le opposizioni di cui si parla, il che ci dovrebbe far riflettere sulla sterilità, no? Di certi discorsi che dall'Europa parlano del valore della democrazia in Tunisia. Comunque, il corpo principale delegato per il controllo delle frontiere è la Garde Nationale, ed è soprattutto lei quindi ad eseguire le intercettazioni delle persone che tentano di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo. una digressione, non dico irregolarmente, non aggiungo questo termine perché al di là di come poi il linguaggio legalistico manipoli il significato delle parole, per definizione qualcosa di irregolare è qualcosa che non avviene con regolarità. Invece il fatto di attraversare il Mediterraneo a bordo di barche di ferro di 8 metri sovraccaricate di 40 persone è divenuto oggi il modo più regolare dall'Africa, soprattutto per le popolazioni subsahariane. E non solo, di raggiungere l'Europa, visto che le famose vie legali sono impedite dai requisiti per l'ottenimento dei visti e dei ricollocamenti. Quindi cercherò di usare termini meno normativi di migrazione irregolare. Forse bisognerebbe parlare di migrazione resa irregolare o clandestinizzata. Dicevo, con il nuovo stanziamento annunciato qualche giorno fa, i milioni stanziati dall'Italia per misure di contrasto alla migrazione dalla Tunisia diventano 41. Dal 2020 ad oggi, almeno attenendosi alle cifre che è stato possibile tracciare nell'ambito del progetto che ho menzionato. Qui parlo della cooperazione bilaterale Italia-Tunisia sulla militarizzazione del Mediterraneo centrale perché è la più massiccia e perché trattandosi del nostro paese mi sembra prioritario porvi un accento. Ricordo comunque che anche altri paesi europei e le stesse istituzioni dell'Unione sono coinvolti in questo tipo di finanziamento alla Tunisia.
Certo, anche cioè, con coinvolgimento è totale e generale. Mi viene da chiederti insomma, se gli accordi bilaterali, se sul territorio tunisino funzionano di più gli accordi bilaterali fra Italia e Tunisia o se sono più le pressioni dell'Unione Europea in generale a far funzionare la macchina repressiva tunisina.
Ma direi appunto per rispondere in due parole a una domanda sicuramente complessa, diciamo che quello dell'esternalizzazione è un po' un meccanismo a cascata, diciamo, cioè è il Ministero degli Interni attraverso i corpi specifici, per esempio la Guardia Nazionale di cui stiamo parlando, in tunisino, in Tunisia, a effettuare, diciamo, le operazioni con i corpi degli agenti. È Roma, l'intermediario sicuramente che richiede di fare questo tipo di azioni e che ne delega l'esecuzione a un attore terzo perché non le potrebbe fare all'interno del suo territorio nazionale per tutta una questione di reputazione democratica, chiaramente non c'è bisogno di dirlo, e a propria volta il governo di Roma sicuramente si fa esecutore di quella che dalla fondazione di Schengen, quindi dalla fondazione dello spazio di libero movimento all'interno dell'Unione, è stata una priorità delle istituzioni europee, cioè quella di fare in modo che questo spazio di libero movimento interno fosse sorretto dalla costruzione di frontiere esterne sempre più potenti per coloro, per limitare quindi l'accesso di coloro che non sono detentori di passaporti o altri documenti validi sul suolo europeo.
Un'altra domanda che vorrei farti è che a noi interessa particolarmente, un po' abbiamo anche trattato in passato qua su Radio Blackout, un po' l'organizzazione che si sono già date le persone in transito, migranti dalla Tunisia subsahariana e non solo. Insomma, che cosa resta della carovana che era partita da Tsarsis?
Sì, allora bisogna ripetere che sicuramente si assiste rispetto ai movimenti sociali a uno scenario di stretta repressiva del governo tunisino che è in carcere per complotto contro la sicurezza dello Stato, quindi Tamer al-Mennadoula, uomini d'affari, personalità politiche, ex ministri, ex deputati, sindacalisti, giornalisti, chi più ne ha più ne mette, insomma, con il sostanziale obiettivo di mettere a tacere qualunque opposizione. Quindi, come ricordavi, da febbraio ad aprile un gruppo di oltre 200 manifestanti subsahariani, di persone straniere, migranti in Tunisia, si era riunito in sit-in permanente di fronte alla sede di UNHCR, di nuovo come anche nel 2022, prima a Tsarsis, poi a Tunisi, quest'anno proprio per reagire alle violenze post 21 febbraio, post discorso sulla sostituzione etnica che il 21 febbraio ha pronunciato Kais Saied e che appunto, come vedremo, magari meglio in seguito, aveva dato origine a tutta una serie di violenze, raid razzisti da parte della popolazione tunisina, aveva dato seguito all'espulsione dalle loro case di diverse persone nere di origine subsahariana. e anche dal loro licenziamento in tronco dai posti di lavoro. Quindi per reagire a tutte queste violenze, un gruppo di 200 manifestanti si era riunito appunto di fronte a UNHCR a Tunisi per chiedere all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in Tunisia di avviare le procedure di resettlement, quindi ricollocamento verso paesi terzi sicuri. Loro chiedono l'evacuazione, che è una misura poi specifica che UNHCR ha attivato, per esempio, per i ricollocamenti di centinaia di persone dalla Libia. Tra loro, in Tunisia, tra i manifestanti, ci sono decine di bambini in età scolare, donne incinte, anziani, persone ammalate. Comunque, dopo aver negato ripetutamente di intraprendere delle negoziazioni serie con i manifestanti dall'inizio del sit-in a febbraio, l'UNHCR il 12 aprile ha risposto alle rivendicazioni dei manifestanti chiedendo uno sgombero alle forze dell'ordine tunisine, come ha dichiarato lo stesso Ministero dell'Interno. Quindi durante lo sgombero sono stati usati massicciamente lacrimogeni, violenze di vario tipo che hanno riguardato anche le donne incinte e i bambini. E sono state arrestate 150 persone, la maggior parte delle quali rilasciate il giorno stesso, nei giorni subito successivi, a eccezione di 30 di queste persone che sono state detenute per settimane in carcere senza che se ne conoscessero i capi di accusa, per poi essere rilasciate fortunatamente. I detenuti hanno raccontato di aver subito scariche di elettroshock e percosse, tra altre varie forme di violenza. I fatti sono stati raccontati in un comunicato dal titolo, anche qui eloquente, "Se restiamo qui moriremo", pubblicato in italiano anche da Melting Pot Europa, che vi invito a leggere per una ricostruzione dettagliata di questa storia, anche attraverso le testimonianze dirette delle persone che l'hanno vissuta sulla pelle. Ad oggi le manifestanti sono rimaste in sit-in permanente, la maggior parte del nucleo originario, quindi circa 200 persone, ma si sono spostate di fronte alla sede di OIM, quindi dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, perché si tratta di un luogo più isolato in cui sperano di non subire questo tipo di repressione. L'accampamento sta diventando una prigione a cielo aperto per loro, che non hanno dove altro andare, mentre le organizzazioni internazionali continuano a tergiversare la presa in carico della situazione. Decine di bambini e bambine continuano a vivere per strada insieme alle loro famiglie, e le condizioni di salute di tutte si aggravano, sia dal punto di vista fisico che psicologico, naturalmente. Quindi approfittiamo dell'occasione per inviare loro la nostra solidarietà e chiedere risposte alle organizzazioni internazionali responsabili della loro protezione, in primis UNHCR, e ai governi dei paesi terzi sicuri come l'Italia, perché da loro dipende la disponibilità delle quote per il ricollocamento sicuro dei rifugiati dalla Tunisia.
C'è una cosa che mi ha colpito dell'analisi che ha portato Arianna Poletti giovedì scorso, che ci spiegava come non è da sottovalutare in toto il consenso che magari è un po' vacillante, però ancora Kais Saied possiede sulla popolazione, che è fondato su una retorica di lotta alla corruzione, lotta al potere dell'elite, che sono finite per rappresentare un po' il Parlamento, no? Adesso, cioè, tendenzialmente magari si può associare il Parlamento appunto a questo insieme di famiglie molto potenti e quindi un po' alla figura del presidente, quindi una politica più diretta, accentrata sulla figura del presidente, suona, appare quasi più democratica in un qualche modo. Tu come la vedi? Insomma, ti condividi questa analisi o hai qualcosa da aggiungere?
Sì, allora, direi che sono discorsi molto interessanti e molto scivolosi. Anche parlando con attivisti e attiviste tunisine, si impara a mettere un po' in discussione la lettura che arriva spesso anche dall'Europa di questa deriva tunisina, come di una deriva della democrazia, no? Come dicevi bene tu prima, le questioni sullo stato di polizia in Tunisia, su un esercizio sproporzionato del potere da parte dell'esecutivo e degli organi su cui si fonda la sua alleanza elettorale, non è una novità che comincia con Kais Saied. Anche nel periodo di Ennahda, quindi nel periodo precedente alla sua presa del potere, la democrazia in Tunisia era una democrazia nella misura in cui c'erano più attori coinvolti nella spartizione della torta di un sistema economico, sostanzialmente. Ho sentito dire molto in queste ultime settimane a diversi attivisti, ma anche a persone tunisine in generale, che forse l'immagine che dall'Europa si ha della democrazia in Tunisia è semplicemente questa, cioè di una torta spartita tra più persone che concentrano la ricchezza nelle loro mani. Arianna Poletti ha parlato la scorsa settimana di 5-6 famiglie in cui effettivamente nell'era Presaid si concentrava la maggior parte della ricchezza tunisina, questo in opposizione a quando appunto diciamo, quel potere è accentrato nelle mani di una singola entità. Se Kais Saied oggi riesce a mantenere il consenso è perché effettivamente molte persone in Tunisia festeggiano l'incarcerazione di Ghannouchi e di altri leader dell'opposizione che in questi anni sono stati assimilati con una oligarchia mafiosa e assolutamente accaparratrice che non ha saputo condurre la transizione democratica in cui pure tanta parte della popolazione aveva riposto fiducia. Quindi è chiaro che un rinnovamento che si propone come, lo vediamo anche nel populismo europeo, un'alternativa rispetto a una vecchia politica percepita come corrotta e incapace, conquista l'elettorato in uno scenario, ripeto, in cui non c'è mai stata, diciamo, una percezione di democrazia. Un attivista con cui parlavo qualche giorno fa, per esempio, la definiva la fast food politics, no? Il modo di fare politica dando risposte semplici. Per esempio, trovare delle soluzioni di lungo termine ai problemi della degradazione del potere d'acquisto o della crescente precarizzazione del lavoro significherebbe mettere in discussione l'intero sistema economico capitalista, no? Implicherebbe delle scelte che per motivi diversi Said, ma neanche Meloni, l'elenco del resto sarebbe lungo, sono disposti a fare. Quindi su entrambe le sponde del Mediterraneo, le risposte semplici che si danno a domande complesse come perché la disoccupazione, eccetera, diventano perché gli stranieri rubano il lavoro, perché gli stranieri accettano remunerazioni troppo basse e quindi fanno abbassare i salari per tutti e via di seguito. Chiaramente gli stranieri non hanno scelta se accettare o meno la retribuzione che è loro imposta in Tunisia, come in Italia. In Tunisia parliamo di circa 15-20 dinari, intorno ai 5 euro, cioè per giornate di lavoro che durano a discrezione e che si svolgono nel quadro di prestazioni non contrattualizzate. È chiaro, non bisognerebbe neanche dirlo che i diritti sindacali non sono alla portata di lavoratori in queste condizioni di marginalità, una marginalità che ha tra le prime cause l'impenetrabilità su entrambe le sponde del Mediterraneo delle misure di regolarizzazione dello status migratorio, no? Il decreto Cutro che ha ulteriormente colpito la protezione internazionale in Italia e in Tunisia i decreti post 21 febbraio, che tra l'altro sono contemporanei fra loro, sono soltanto degli esempi di questo meccanismo. Comunque, ripeto, il razzismo, il sovranismo sono elementi classici del populismo. Sicuramente Kais Saied ne è una plastificazione alla tunisina, ma diciamo gli slogan sono gli stessi e Kais Saied li ha riprodotti fedelmente dalla retorica degli esponenti del governo italiano. La retorica della sostituzione etnica l'abbiamo sentito con polemiche di queste ultime settimane, il primo agli italiani, l'affermazione demagogica di una volontà di autonomia rispetto alla comunità internazionale. Sono stati gli elementi che hanno consentito a Salvini prima e alla Meloni poi di conquistare l'elettorato italiano, no?
Esatto. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter insomma, allargarci un po' con le tempistiche, con il minutaggio. Se c'è ancora qualcosa magari su cui metter luce o se c'è qualche iniziativa, appuntamento che vuoi rilanciare, vale, hai il tempo per farlo, altrimenti ci dirigeremmo verso la chiusura della trasmissione. C'è
Sì,
qualche... Sì. Dai pure.
Forse soltanto una parentesi, o meglio, un punto su quali sono le conseguenze concrete dei finanziamenti che la Garda Nazionale riceve in primis dal nostro paese. Conseguenze che sono state denunciate in un comunicato di varie associazioni della società civile tunisina internazionale già nel dicembre scorso. Questo comunicato è stato pubblicato sul sito di Alarmphone, quindi vi rimando a leggere anche questo. E comunque sono conseguenze che sono ribadite dagli stessi viaggiatori respinti soprattutto a Sfax, che è la principale area di partenza verso Lampedusa, come si sa, soprattutto per le persone cosiddette subsahariane. Quindi con l'aumentare dei finanziamenti aumentano le intercettazioni effettuate dalla Guardia Costiera ed intercettazioni sempre più violente, con percosse, con bastoni o ferri, uso di gas lacrimogeni e altre armi a danno degli stessi viaggiatori in mare, e conduzione di manovre pericolose intorno alle loro imbarcazioni con l'obiettivo di creare onde anomale, quindi minacce effettivamente alla vulnerabilità e all'incolumità fisica dei viaggiatori sul mare, tutto per minacciarli appunto e costringerli a tornare ai porti di partenza. Il 23 aprile su Twitter l'organizzazione Alarmphone stessa ha addirittura denunciato il caso di un'imbarcazione lasciata alla deriva senza motore con 38 persone, fra cui bambini e donne incinte a bordo, dopo un attacco dalla stessa Guardia Costiera tunisina. Questo tipo di pratiche hanno condotto e conducono in alcuni casi a dei naufragi in cui perdono la vita delle persone, neonati, bambini, persone adulte, come se non importasse. Non sempre i corpi dei dispersi vengono recuperati perché si preferisce usare le motovedette mandate anche dall'Italia per effettuare intercettazioni piuttosto che per cercare i dispersi. E anche quando vengono recuperati i corpi non sempre vengono identificati, nonostante nell'ambito dei finanziamenti italiani sia anche stata prevista la fornitura di un laboratorio mobile per le prove di DNA. Quindi non sempre viene data a questi corpi degna sepoltura e così spesso non si rispetta la ricerca da parte dei familiari delle vittime di verità e giustizia. Studiando i dati raccolti dallo stesso Forum tunisino per i diritti economici e sociali, con cui appunto collaboro, si osserva una correlazione chiara tra l'aumento dei finanziamenti e l'aumento delle intercettazioni violente da parte della Guardia Nazionale tunisina e quindi dei naufragi e delle morti in mare. E le intercettazioni comunque non avvengono soltanto sulle frontiere marittime, anche su quelle terrestri e anche all'aeroporto di Tunisi Cartagine, ad esempio, quindi soprattutto in questo caso i danni dei viaggiatori della Costa d'Avorio, perché tra la Costa d'Avorio e la Tunisia non c'è obbligo di visto, quindi infatti la comunità ivoriana è tra le più numerose delle comunità cosiddette subsahariane in Tunisia e viceversa anche in Costa d'Avorio c'è un'importante comunità tunisina. Comunque, per esempio, circa un anno fa, Afriki Press ha denunciato una notizia di questo tipo, ma in base anche ai dati raccolti da FTDS sono quasi quotidiane le denunce di respingimento di viaggiatori, anche con documenti regolari in partenza dalla Costa d'Avorio, a cui viene negato l'accesso in Tunisia da parte della Guardia Nazionale, che le abbandona per ore nella zona internazionale senza accesso ad acqua, cibo, né tantomeno alle loro valigie, e spesso negandosi di dare spiegazioni, al massimo giustificando queste azioni come esercizio legittimo della sovranità nazionale. In realtà l'abbiamo visto, questo tipo di pratiche esistono in questo continuum del disegno di esternalizzazione della frontiera concertato tra Europa per mezzo dell'Italia e Tunisia, ma è chiaro, in una dinamica di potere ineguale, in una dinamica di natura neocoloniale.
Grazie per questa condivisione che hai fatto e ci uniamo chiaramente al grido di rabbia e di solidarietà che ci mandi da lì, dalla Tunisia, e invitiamo chi ascolta a seguire, insomma, tutti gli aggiornamenti che il Forum per i diritti economici e sociali tunisino pubblica sul proprio sito, report e quant'altro. Continuiamo a seguire la vicenda attentamente. Ti ringraziamo, Vale.
Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie a te, buona lotta, ciao.